Una rete per vincere. Il podcast che racconta i servizi che ogni giorno contrastano il gioco d'azzardo patologico.
Ci sono battaglie che si combattono in silenzio dietro schermi luminosi, tra luci di una sala giochi o nel gesto automatico di grattare un biglietto. Il gioco d'azzardo patologico è una realtà che si insinua nella quotidianità di molte persone, spesso senza fare rumore, ma con conseguenze profonde. In Lombardia i numeri parlano chiaro. Oltre 14 miliardi di euro spesi ogni anno nel gioco, con slot, scommesse e gratta e vinci, che diventano trappole per migliaia di persone, comprese le fasce più fragili. Dietro ogni cifra ci sono storie di solitudine, difficoltà economiche, famiglie in crisi. Ma c'è anche un'altra storia da raccontare. Quella di chi non si arrende, di chi ogni giorno lavora per costruire reti di sostegno, prevenire il rischio e contrastare questa dipendenza. Una rete per vincere è il podcast che dà voce a questa lotta. Parleremo con operatori sociali, psicologi, amministratori e associazioni che si impegnano per il futuro libero dal gioco d'azzardo patologico. Io sono Cristiana Lacqua e vi accompagnerò in questo viaggio, perché per vincere davvero non si può giocare da soli. Bentornati ad Una Rete per Vincere, il podcast che racconta il contrasto del gioco d'azzardo patologico in Isola Bergamasca. In questo episodio torniamo a parlare di SERD. Cosa fa e quali sono le sue funzioni lo abbiamo già spiegato nell'episodio con la dottoressa Bravi. In questo invece vorremmo raccontarvi di un'iniziativa molto interessante che riguarda ovviamente il contrasto al gioco d'azzardo patologico, e lo faremo con la dottoressa Margherita Lovati, psicologa e psicoterapeuta del servizio SERD di Treviglio ASST Bergamo Ovest. Benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti. Oggi in particolare pensavamo di proporvi come spunto di riflessione e anche come apertura tutto quello che riguarda un po' la gestione economica finanziaria all'interno proprio della dipendenza del gioco d'azzardo. Quindi aprire un po' la discussione su quello che sono gli attori, i protagonisti quando si ha a che fare con un paziente col gioco d'azzardo, che non è più solo ed esclusivamente il paziente, come spesso accade in altre dipendenze, ma vi è una compartecipazione e un ingaggio abbastanza importante del ruolo familiare, del partner, piuttosto che della famiglia tutta, che vede intaccato anche parte della propria gestione e delle proprie finanze.
Sì, il tema delle finanze ne avevamo già accennato con la dottoressa Bravi, infatti è un tema molto importante perché è uno dei primi segnali che si può incominciare ad intravedere sia all'interno del nucleo familiare, ma anche per esempio in amicizia, no? Quando magari si vede una persona che ha anche un buon stipendio, aveva un buon tenore di vita, ad un certo punto cambia tutto.
Sì, assolutamente. Diciamo che il paziente appena arriva al servizio, di solito la maggior parte dei pazienti che si rivolgono al servizio arrivano quando i problemi economici iniziano già ad essere importanti, iniziano già a essersi fatti sentire, o addirittura si è già in una fase avanzata dove ci sono delle situazioni debitorie o creditorie abbastanza importanti. Come si diceva poco fa, appunto, la sfera amicale di solito ha un doppio ruolo, sia quello a volte un po' di colludere, quindi vedo il mio amico che è in difficoltà, mi chiede un prestito, faccio fatica a negarglielo e quindi assecondo un po', anche non sapendo magari tutta la problematica che c'è dietro, fornendo e largendo quella somma di denaro. Allo stesso tempo poi però tutti questi debiti non risarciti, tutte queste situazioni non poi sistemate vanno a creare tutta quella che è la perdita dei rapporti sociali, la perdita delle amicizie, insomma tutte delle altre componenti sia a livello psicologico che a livello relazionale molto importanti, che quando invece si fa tutta la fase di trattamento e di cura del GAP, del gioco d'azzardo, sicuramente diventano fondamentali le risorse sociali e relazionali che girano intorno al paziente e alla famiglia.
Noi stiamo parlando con un servizio che storicamente è associato alla dipendenza da sostanze stupefacenti e spesso ci viene detto, noi operatori che lavoriamo ogni giorno sul campo, ma come mai? Ma il gioco d'azzardo è solo un vizio, no? È un po' non riconoscendo la parte della parte della dipendenza, ecco. Qual è la difficoltà più grande secondo lei nei vostri pazienti nel riconoscere il fatto di avere una dipendenza da questo tipologia, diciamo che non è una droga, non è una sostanza psicotropa, ma allo stesso tempo agisce nelle maniere come fosse una droga.
Ha centrato perfettamente l'obiettivo, il senso, no? È anche un po' di quella che è la fatica che noi giornalmente ci scontriamo, perché appunto non essendo una droga e socialmente riconosciuto anche come qualcosa di deleterio, anche dal punto di vista organico, il gioco d'azzardo molte volte viene un po' legittimato sia da una società che inevitabilmente lo supporta, perché basta vedere che gratte vinci, le slot machine, le scommesse sono tutto qualcosa di socialmente accettabile e anzi la maggior parte delle volte c'è proprio un incentivo statale, quindi diventa un po' difficile, no? Dare una connotazione di dipendenza e anche una connotazione di qualcosa di dannoso se poi però noi ce lo tutti i giorni, no? Ci scontriamo a livello sociale, anche vado al bar, bevo il caffè, ma ho lì la schedina. Quindi sicuramente c'è questo, tanto è anche il fatto che non è una dipendenza che assumiamo, non è una sostanza che danneggia il nostro corpo, quindi che c'è una ripercussione immediata sul nostro corpo, come possono essere le droghe, no? Le sostanze stupefacenti più note, ed inoltre secondo me questo è insomma un'opinione che io mi sono fatta a livello professionale, la difficoltà del gioco d'azzardo è proprio un po' comune a tutte le dipendenze, ma tanto nel gioco d'azzardo che si innesca anche tutto un meccanismo del sto perdendo soldi, per recuperare quella perdita cerco di vincere creando più soldi, e quindi va ad alimentarsi tutto un meccanismo che c'è dietro, poi ovviamente che possiamo dare una connotazione di dipendenza, ma che dietro il giocatore in quel momento non si rende conto, che quindi è una continua rincorsa e ricerca di recuperare quel debito, non rendendosi conto probabilmente che è entrato in un meccanismo che si autoalimenta da solo e che porta purtroppo verso la distruzione sociale, economica e personologica del paziente stesso.
E poi lo abbiamo visto, ormai ci sono tantissimi studi che fanno capire come il meccanismo della piccola vincita, quel meccanismo di recuperare poi la somma persa, si inneschi, perché potevo vincere di più, era la volta buona, la prossima sarà quella buona, ed è un circolo da cui non se ne esce. Abbiamo parlato dell'elemento familiare, degli amici, eccetera, ma so che voi, noi in questo podcast raccontiamo sempre l'importanza della rete per lavorare sul contrasto al gioco d'azzardo patologico, ma voi avete attivato anche una rete molto particolare. Ci vuole raccontare questa vostra esperienza, che si sta comunque allargando anche sugli altri territori dove si lavora sul tema del gioco d'azzardo patologico?
Sì, allora sicuramente poi adesso io nel mio intervento mi focalizzerò appunto su tutte quelle reti che stiamo cercando di attivare, o comunque c'è una progettualità di attivarle per migliorare quella che è la qualità di vita dell'utente in tutti i suoi aspetti. I servizi credono fortemente nell'importanza del far rete, nell'importanza che se ognuno dà il proprio contributo sul proprio pezzettino, si riesce a prendere in carico l'utente e la sua famiglia a 360 gradi. Un pezzo sicuramente importante che noi stiamo cercando di attivare e che si sta cercando a cui aprirsi è tutto il pezzo appunto delle banche, degli enti creditori, dei commercialisti, di tutti quegli enti che possono andare a supportare punto di vista professionale, sicuramente di competenze molto più specifiche rispetto a quelle che possiamo avere noi, che comunque non ci occupiamo, che non è il nostro, su come poter aiutare il paziente in quella che è proprio la gestione del soldo, la gestione economica, che spesso viene affidata al familiare. Uno degli esempi più comuni a cui noi andiamo incontro è arriva il paziente, ha una grandissima difficoltà nella gestione del proprio stipendio, cioè nel giro di 2 o 3 giorni da quando percepisce lo stipendio va già col conto in rosso, allora si delega il coniuge o il familiare più vicino a gestire il conto corrente, a gestire il bancomat, a gestire il denaro e a fornirgli solamente una piccola liquidità per poter, insomma, gestire quella che può essere la quotidianità, le sigarette, la benzina, il caffè, insomma. Tutto questo però può avere in determinate situazioni un po' un'arma a doppio taglio. L'arma a doppio taglio può essere che il paziente si sente controllato, si sente entrano in atto tutti dei meccanismi psicologici, no? Tutta una serie di emozioni negative che vanno ad aumentare e a incrementare quella che può essere la dipendenza, nel senso che il paziente si sente controllato e si sente deresponsabilizzato da quella che è la sua competenza monetaria, la sua competenza economica, e invece si vede ingaggiato un altro familiare. Il familiare stesso si sente responsabilizzato dalla situazione, no? Come se lui si sentisse di poter fare la differenza in una, nella dipendenza del compagno, della moglie, del marito, insomma. Grandissima difficoltà che noi ci scontriamo, perché tutti questi micromeccanismi poi vanno ad incrementare e vanno anche ad amplificare quella che può essere la gestione della dipendenza. Riteniamo appunto che ingaggiare la rete, ad esempio all'interno del SERD, cioè lo psicologo che si occupa di tutta la gestione emotiva di quella che può essere appunto la dipendenza, un educatore che si occupa più sulla quotidianità, la gestione della quotidianità, la gestione dei tempi e degli spazi del paziente, e poi c'è tutta una parte affidata al servizio sociale che si occupa più di aspetti finanziari e si occupa più di gestione del soldo, inteso proprio come a livello concreto. Pensiamo che la sinergia tra questi tre settori e l'amplificazione, insomma l'ampliamento della veduta anche verso servizi più specializzati come appunto enti bancari, enti creditori, possano aiutare sicuramente ogni attore che fa parte della dipendenza a sentirsi responsabile solo del proprio pezzettino. Quindi la moglie fa la moglie, il marito fa il marito, il paziente fa il paziente, senza che ci si senta di avere qualche responsabilità in più rispetto a quella che in realtà c'è. E allo stesso tempo permette anche a noi operatori di avere un po' più in mano la situazione per evitare quelle triangolazioni, quella tutta serie di non detti. Molte volte capita ho dato 10 euro in più, adesso ho in mente un esempio abbastanza fresco, ho dato 10 euro in più a mio marito perché me li ha chiesti, mi ha detto che insomma, cioè, poi iniziano a crearsi tutti dei meccanismi che alla fine diventano poco funzionali a quello che può essere il percorso e poco funzionali a quello che può essere la riuscita e l'astinenza rispetto al gioco.
Ecco, l'astinenza fa ben capire quello che dicevamo prima, ovvero che anche il gioco d'azzardo patologico porta ad un'astinenza che diventa a volte anche fisica, no? Questa voglia di andare a giocare, di andare nel posto dove ho giocato, quindi questi sono anche dei segnali che noi possiamo suggerire a chi sta ascoltando questo podcast, che mettono un po' in allarme le persone che hanno questi atteggiamenti. Dottoressa, le volevo chiedere, ma i vostri servizi, l'abbiamo già detto nell'altro podcast, ma i vostri servizi rimangono sempre gratuiti, giusto? L'accesso come funziona per chi volesse arrivare ad un servizio come questo, cioè il controllo del denaro, i suggerimenti e quant'altro?
Sì, assolutamente, tutti i servizi che noi forniamo sono gratuiti, il paziente può accedere, fare accesso spontaneo, quindi in totale autonomia, chiamare il servizio e prendere appuntamento con il primo operatore disponibile, essere inviato dal medico curante, quindi un po' tutta quella rete di cui parlavamo prima, l'importanza, no, di fare rete con tutti gli aspetti curanti della vita della persona, possono senza dubbio, una volta che rilevano che ci può essere una problematica, inviare l'utente al nostro servizio, dopodiché viene preso in carico e appunto farà un percorso con lo psicologo, una visita con il medico. Di solito noi, poi dipende dal tipo di dipendenza, adesso io sto cercando di fare un discorso un po' più generale, all'interno del SERD ci sono diverse figure professionali, come ho detto prima, psicologo, assistente sociale, educatore e medico, in più c'è anche un medico psichiatra, quindi diciamo che si può fare una prima valutazione di tutti gli aspetti medico, psicologici e sociali dell'utente, tutto a livello gratuito. Una volta che l'equipe poi si confronta e ritiene che la problematica del paziente possa avere delle sfaccettature di cura un po' diverse, quindi non so, un versante più psichiatrico, un versante più medico, viene poi inviato da noi al servizio che riteniamo opportuno. Una precisazione che appunto noi siamo un servizio gratuito per il semplice fatto che il SERD è appunto un servizio che si occupa di dipendenze che entra nelle aree dell'ospedale, quindi bisogna proprio intendersi come un servizio di cura di tutto quello che è l'assistenza territoriale di riferimento.
Il nostro tempo è finito, ma noi vi ricordiamo che per maggiori informazioni o per accedere ai servizi potete andare sul sito www.asst-bgovest.it. E ringrazio anche la dottoressa Margherita Lovati per essere stata con noi, psicologa e psicoterapeuta del SERD di Treviglio, ASST Bergamo Ovest. Grazie.
Grazie a voi.
Questo podcast è stato realizzato da Young Radio per il progetto Independence di Cooperativa Sociale Aeris. Finanziato da Azienda Isola, Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. Sistema Socio-Sanitario Regione Lombardia. ATS Bergamo, ASST Bergamo Ovest, nell'ambito dei progetti No Slot.